Eurofonica!
State ascoltando Eurofonica in diretta sulle 32 radio del circuito Raduni. Oggi ci sono io, Sonia Kurz, a farvi da guida direttamente da Forlì. Vi racconterò che cosa è successo questa settimana in Europa e di come ne abbiamo parlato nei nostri podcast. La settimana scorsa parte della redazione ha seguito la plenaria direttamente da Strasburgo e i temi sollevati sono stati, come al solito, molti. Abbiamo avuto l'occasione di intervistare parecchi eurodeputati sui temi del giorno e potete trovare tutte le interviste sui nostri social. A proposito, per rimanere sempre aggiornati su cosa facciamo, ci trovate su Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e sul sito raduni.org. Ma andiamo con ordine. Oggi parleremo di diritti sociali, del bilancio dell'Unione Europea e del coronavirus, che domina le prime pagine dei nostri giornali ormai da settimane. Prima di lanciarci a capire come questo virus avrà un forte impatto sui nostri mercati, parliamo di un altro tipo di economia, la sharing economy. La particolarità di questa economia 2.0 è il ruolo dei privati. Qualche esempio? Airbnb, BlaBlaCar o eBay. Tutti noi abbiamo acquistato un prodotto su internet o prenotato online una camera. Tutti noi, ad un certo punto della nostra vita online, abbiamo contribuito a questo tipo di scambi economici. Ma alla fine della fiera, di cosa si tratta e quanto siamo tutelati dall'UE quando utilizziamo questi servizi? Ce ne parla Giorgia Colucci.
Acquistare un prodotto usato su internet, noleggiare un'auto per lavoro o prenotare online la camera per la vacanza dei propri sogni. A chiunque è capitato almeno una volta di partecipare a meccanismi di sharing economy. Ma di cosa si tratta? E quanto siamo tutelati quando utilizziamo questi servizi? Conosciuta anche come gig economy o consumo collaborativo, la sharing economy è un sistema di condivisione di beni e servizi su internet, gratis o a pagamento. La particolarità di questa economia 2.0 è il ruolo importantissimo dei privati. Sono loro, infatti, che scambiano i propri prodotti sui siti che fanno da intermediari, come Airbnb, BlaBlaCar o eBay. L'espansione di grandi piattaforme come queste ha permesso da una parte di intuire le potenzialità della sharing economy, ma dall'altra di scoprirne le zone d'ombra. Quante volte ci è capitato di scegliere un prodotto a un prezzo per poi pagarne uno leggermente più alto nel momento effettivo dell'acquisto? Oppure di tremare davanti al computer per la paura di perderci l'ultima offerta disponibile, per poi trovarla qualche ora più tardi su un altro sito? Come tutti i sistemi economici in via di sviluppo, anche la sharing economy ha bisogno di regole precise. Le piattaforme però si sviluppano in fretta, così come l'uso che noi consumatori ne facciamo. Per questo, scrivere delle linee guida che funzionino è abbastanza difficile. Un primo tentativo risale al giugno del 2017, quando si decise di mettere ordine tra le sentenze dei tribunali e le normative nazionali, che fino a quel momento avevano regolato la sharing economy. I maggiori interlocutori erano allora piattaforme extraeuropee, come appunto BlaBlaCar o Airbnb. Per loro valevano le regole dei loro paesi d'origine, in particolare degli Stati Uniti. Recentemente sul territorio europeo è cresciuto un colosso che molti conoscono. Si tratta del sito Booking.com. Proprio la compagnia olandese, leader nel mondo delle prenotazioni di viaggi e hotel, è la protagonista di un accordo con la Commissione europea, fondamentale per il futuro della normativa sulla sharing economy. Booking.com, infatti, si è impegnata lo scorso dicembre a ripulire le proprie pagine web da tutti gli annunci ingannevoli per i consumatori. Il termine per portare a compimento questa operazione, fissato dall'UE e dalle autorità nazionali, sarà il 16 giugno, una data prossima all'inizio della stagione preferita per la prenotazione. Quindi addio alle diciture ultima camera o alle finte offerte a tempo limitato. Booking.com si impegnerà poi a segnalare i criteri di ranking nelle classifiche di ricerca. Renderà per esempio noto se i pagamenti che le singole strutture alberghiere offrono in favore del sito influenzano le classifiche. In questo modo dovrebbe essere più chiaro a noi consumatori cosa stiamo acquistando e per quale ragione. Seguendo la direttiva europea del New Deal for Consumers dello scorso novembre, l'accordo prova ad aumentare la trasparenza della sharing economy senza limitarne le potenzialità. Per Didier Reynders, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, è vitale che compagnie importanti come Booking.com si impegnino a trascinare l'Europa in questa direzione. Giorgia Colucci, da Milano, per Eurofonica.
Eurofonica. E quindi l'Unione Europea ha un forte impatto anche nelle nostre singole decisioni e nella tutela dei consumatori nelle loro vite quotidiane. Ce ne ricorderemo la prossima volta che faremo acquisti online. L'UE ha un ruolo importante in molti campi, dall'agricoltura alla difesa, ma al centro dovrebbe essere sempre il cittadino, in modo da creare diritti comuni e una vera e propria cittadinanza europea. Proprio per impegnarsi su questo piano, nel 2017 le istituzioni europee hanno creato un documento che riguarda tutti i cittadini dell'Eurozona, quindi anche voi che state ascoltando questo podcast. Il pilastro europeo dei diritti sociali contiene obiettivi molto ambiziosi da raggiungere, ma necessari. Si tratta di costruire un'Europa più equa ed incisiva attraverso il miglioramento dell'istruzione, la tutela dei lavoratori, fino all'uguaglianza di genere. Come si possono concretizzare queste buone intenzioni? Attraverso il Fondo Sociale Europeo. E se ancora non è chiaro come funziona questo pilastro europeo dei diritti sociali e che obblighi pone agli Stati membri, ve lo spiega subito Veronica Miglio.
Eurofonica!
Nel novembre del 2017, durante il Vertice Sociale Europeo, Commissione, Consiglio e Parlamento dell'Unione Europea hanno firmato nella città svedese di Göteborg il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, un documento che contiene 20 principi e diritti che le tre istituzioni vorrebbero portare avanti negli anni per sostenere il mercato del lavoro e i sistemi di protezione sociale dei vari paesi dell'Eurozona. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita e di lavoro per tutti, costruendo un'Europa più equa ed inclusiva. Ma a grandi linee, di che cosa parlano i 20 principi di questo documento? Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, l'impegno delle istituzioni europee è soprattutto rivolto al miglioramento dell'istruzione e della formazione, che devono essere alla portata di tutti. Ciò significa che il sistema scolastico deve essere accessibile anche a chi ha difficoltà economiche, con l'erogazione di borse di studio e l'istituzione di nuovi fondi. L'Unione Europea non dimentica neanche l'uguaglianza di genere e si sta attivando per arrivare a un salario identico per tutti i gender. Parlando del mondo del lavoro, è previsto il raggiungimento di un equilibrio tra vita professionale e privata per garantire il massimo rendimento dei lavoratori. Il fine è quello di creare un ambiente di lavoro che tuteli la salute e la sicurezza e che preveda la protezione dei dati personali. Riguardo alla protezione sociale, i punti sono davvero ampi. L'assistenza sanitaria, l'accesso ai servizi sociali, l'inclusione delle persone con disabilità, ma anche assistenza ai minori e a una categoria spesso in ombra, quella dei senza tetto. Concretizzare questi principi è una grande responsabilità non solo per le istituzioni che hanno firmato il documento, ma soprattutto per i vari paesi che devono impegnarsi a fondo per la loro attuazione. Gli Stati membri per realizzare questi punti saranno lasciati da soli? Certo che no! Otterranno l'aiuto del Fondo Sociale Europeo, che è una parte fondamentale degli investimenti, e del Fondo Europeo di Adattamento alla Globalizzazione, che si preoccupa principalmente di sostenere chi ha perso il lavoro a causa di cambiamenti nel commercio, come la chiusura delle aziende e il fenomeno della delocalizzazione. Ma dove si possono monitorare i progressi di questo pilastro dei diritti sociali? Anche voi potete consultarli, grazie a un tabellone segnappunti presente sul sito ufficiale dell'Unione Europea, che espone vari dati sulle strategie messe in atto dalle tre istituzioni. Ad esempio, la percentuale di abbandoni di istruzione e formazione tra i ragazzi dai 18 ai 24 anni è in diminuzione in tutti gli Stati dell'Unione Europea, ma è ancora elevata in alcuni paesi. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per il numero di laureati e il tasso di abbandono è ancora alto. Curiosando tra i dati, abbiamo scoperto che il divario occupazionale di genere che abbiamo citato poco fa nell'Unione Europea supera il 16%, in Italia è al 19,8%. Buone notizie invece sul fronte del tasso di disoccupazione, che negli Stati membri è in costante diminuzione, se pensiamo che in 6 anni è diminuito del 5%. In Italia il tasso di disoccupazione è attualmente al 9,7%, mentre in Germania è molto basso, si ferma infatti al 3,1%. Riuscirà l'Italia a raggiungere questa percentuale? Per scoprirlo, non ci resta che consultare i progressi sul sito. Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
Eurofonica. State ascoltando la puntata settimanale di Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Io sono Sonia Kurzel e vi parlo da Forlì. Siamo di certo geograficamente distanti dalla Cina, ma in fondo nemmeno così tanto. Parliamo di ciò che sta dominando il dibattito pubblico non solo in Italia, ma nel mondo, il coronavirus. Non siamo esperti di medicina, quindi non possiamo fare altre raccomandazioni se non quella di non farvi prendere dal panico e di non seminarlo, ma ci siamo chiesti quali saranno le implicazioni sull'Europa. Non parliamo solo del potenziale contagio, ma delle preoccupazioni viscerali che sta sollevando. E soprattutto, che conseguenze potrebbe avere sull'economia europea nel breve e lungo termine? L'Unione Europea non sta ignorando la questione, anche considerati i legami commerciali e politici che abbiamo con la Cina. Durante la sessione plenaria della scorsa settimana a Strasburgo ne abbiamo potuto parlare con le onorevoli Patrizia Toia e Simona Bonafè, entrambe dei socialisti e democratici. Amanda Luisa Guida e Amida Galliu hanno provato a trovare le risposte alle domande che ci siamo posti, e molto di più.
I temi della sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo sono sempre tanti da affrontare, ma uno in particolare più degli altri sembra preoccupare i cittadini europei. Ovviamente parliamo del coronavirus, la malattia che si è diffusa in Cina nei primi mesi di questo 2020. Di notizie su cosa sia, come si diffonda e sugli sviluppi nella ricerca di un vaccino ce ne sono moltissime, ma il coronavirus potrebbe essere una minaccia non solo per la nostra salute, ma anche per i nostri rapporti con il governo cinese. Per capire meglio quali sono le sfide che il coronavirus ci pone, durante la sessione plenaria della scorsa settimana abbiamo parlato con l'onorevole Patrizia Toia e con l'onorevole Simona Bonafè, che ci hanno spiegato cosa significa lo scoppio di una simile epidemia per i rapporti commerciali con la Cina.
Eurofonica!
I media ci hanno inondati di informazioni e questo ha creato una certa preoccupazione tra i cittadini europei, se non addirittura possiamo parlare di panico a volte. Ma questo avvenimento, di fatto, quanto e come influenza poi i rapporti con la Cina?
Diciamo che questo avvenimento così preoccupante per certi versi, dico per certi versi perché appunto non credo che dobbiamo cadere nel panico o cadere in forme di paura incondizionata e incontrollata, però certamente c'è una grossa preoccupazione da tanti punti di vista, adesso li vedremo, ed è un avvenimento purtroppo che non riusciamo ancora non solo a comprendere fino in fondo e a contenerlo. La ricerca è in atto, abbiamo questo orgoglio italiano delle tre scienziate dell'Istituto Spallanzani che ha isolato il virus, però naturalmente ancora l'antidoto non c'è, la ricerca sta impegnandosi al massimo in tutti i paesi dell'Unione Europea, però ci saranno anche ripercussioni molto grosse anche economiche e non siamo ancora in grado di valutarne la portata. Ogni tanto sentiamo qualche cifra, ma siccome non sappiamo quando finirà e quando riusciremo a debellare questa pericolosità, ci sono le prime cifre. Ecco, l'Italia già può stimare quanto sta perdendo in termini di arrivi di turisti, che vuol dire alberghi, pranzi, servizi, ma vuol dire anche un certo shopping magari un po' di lusso, però insomma che fa quota nelle esportazioni del nostro paese, nell'economia del nostro paese. Quindi io parlo dell'Italia, ma naturalmente questo vale in tanti paesi d'Europa che erano mete di turismo europeo. E poi il rallentamento dell'economia cinese ha influenza sul mondo, è un rallentamento del commercio internazionale, della produzione internazionale. Purtroppo io voglio avere fiducia che non sia un evento di quelli che cambiano davvero il corso dell'economia, delle cose, ecco, che sia un grande shock, ma uno shock da cui si possa uscire. Quindi che sotto controllo, calcoli, valutazioni sanitarie, economiche, ma anche di relazioni politiche, perché insomma la reazione della Cina alla nostra decisione di chiudere i voli sta avendo un certo impatto. Quindi insomma tanti aspetti da tenere sotto controllo con molta accuratezza, ma senza cadere nel panico. Questo è il mio approccio.
Certo, perché tra l'altro anche le relazioni di fiducia tra l'Unione Europea e la Cina potrebbero anche vacillare in qualche modo, perché noi ci ricordiamo dell'episodio con la SARS, la Cina aveva avvisato troppo tardi, possiamo dire, aveva sottovalutato il rischio.
Guardi, su questo punto ci sono due opinioni. C'è chi dice che ha avvertito subito, c'è chi dice che ha aspettato un po' ad avvertire. Questo non possiamo saperlo con precisione, perché certamente forse non è stata la primissima reazione. Però se c'è stato una qualche ritardo iniziale, c'è però stata poi una grande serietà d'approccio, perché il fatto che la Cina stia isolando così grandi territori, così grandi comunità, significa che non sta reagendo con leggerezza, ma sta reagendo con la dovuta serietà, perché il fenomeno va assolutamente completamente fermato. Secondo, la Cina sta facendo anche qui un lavoro di informazione, di messa a disposizione dei dati adesso, questo lo sento dalla comunità, dire dalla comunità scientifica. Terzo, sta chiedendo anche aiuto, il che è una buona cosa, perché vuol dire che non vuole isolarsi da sola ad affrontare il suo problema, ma chiede aiuto anche a tutta la comunità internazionale per la ricerca, per la condivisione dei dati. Quindi forse un piccolo ritardo iniziale, ma poi mi sembra una serietà di approccio e anche di reazione.
Quindi un lavoro comunque anche congiunto con gli altri organi internazionali.
Sì, e noi dobbiamo dare questa massima disponibilità, lo fa l'OMS, lo fanno le sanità dei diversi paesi, e adesso penso che anche l'Unione Europea rafforzerà un po' la sua risposta, perché forse anche qui qualcuno dice non siamo stati abbastanza completi nel reagire, poi vedremo le cose che abbiamo fatto e che faremo. Io stessa con altre colleghe volevamo sollecitare di più la Commissione a essere più rapida nella sua capacità anche di messa a punto di programmi, di proposte, certo, di interventi.
Ma allora, io penso che intanto il governo italiano abbia agito in maniera tempestiva e abbia agito sulla base del principio di precauzione e abbia fatto bene a mettere in atto certi provvedimenti. Poi è evidente che non basta solo l'azione del governo italiano, che sappiamo tutti benissimo che l'Italia può mettere in campo le misure migliori in assoluto, ma c'è la libertà, grazie a Dio, di circolazione all'interno dell'Unione Europea, e quindi è evidente che le misure a protezione della salute dei cittadini devono essere messe in campo in tutto il nostro continente. Detto questo, ci troviamo davanti effettivamente a un virus che sta avendo un impatto maggiore dell'ultima epidemia con cui siamo venuti in contatto, e quindi ha un suo impatto questo virus, anche preoccupante per certi versi. Se volete, ci sono anche tante, come si possono definire, fake news che girano, che generano anche falsi allarmismi, per cui quello che è importante è che ci siano misure che proteggano la salute dei cittadini, ma anche informazioni corrette, di modo che non ci sia panico fra i cittadini, che poi magari hanno anche paura ad andare a mangiare in un ristorante cinese perché hanno paura di essere infettati. Ecco, diciamolo che si può andare tranquillamente a mangiare nei ristoranti cinesi, quindi ecco, non è che se appena vediamo un cinese siamo a rischio coronavirus, però è chiaro che insomma, che vanno messe in campo le misure necessarie.
Un'altra domanda che potremmo fare è poi anche relativa, come stavamo parlando, all'economia.
Esattamente, lei, il coronavirus comunque stia causando anche lo svuotamento di alcuni alberghi o la chiusura di certi voli, ma ci sono altri impatti che questo problema può dare all'Europa dal punto di vista economico, o se stanno già accadendo?
La prima cosa appunto è scambi, diciamo, turistici, e quindi relazioni commerciali legate al turismo, all'acquisto di chi viene, insomma. Ma non solo queste, le nostre relazioni sono anche scambi commerciali su vasta scala. La Cina esporta molto, pensate a quante navi arrivano dei prodotti cinesi ad Amsterdam, nei grandi porti, e la Cina importa moltissimo anche dall'Europa. Quindi noi abbiamo un scambio commerciale che oggi vede un punto interrogativo molto molto a distanza di giorni, non si può questo calcolare, però vedo un punto anche qui di grave arresto, almeno momentaneamente. Io parlo di arresto, non di fine di questo, ma di arresto, e quindi ci sarà sicuramente, quando valuteremo l'export e l'import a fine anno, ci sarà sicuramente una, anche se riprenderemo, una flessione significativa. Poi anche dal punto di vista produttivo, come sapete, moltissime aziende europee e anche italiane producono in Cina, perché poi vendono magari sul mercato asiatico, producono in Cina e poi fanno tornare qui per l'assemblaggio, pensate a quanto vestiario, quante cose sono made in China, tantissimi prodotti che noi abbiamo addosso. E quindi anche da questo punto di vista, quindi commerciale, scambi, ma anche produttivo, sarà un grosso problema a calcolare. Io penso, lei mi diceva soluzioni, le soluzioni sono che la situazione sia monitorata, che siano sostenuti i nostri operatori. Mi sembra che il governo, c'è stata una cabina di regia, per esempio parlo dell'Italia in questo caso, con Gualtieri, che ha già messo a punto il problema, ha valutato, stanno mettendo insomma in atto le misure, primo di valutazione, secondo anche di pronto intervento. Se ci sono imprese italiane che rischiano moltissimo perché hanno perso questo sbocco, bisogna aiutarle nell'immediato perché non vadano a gamba all'aria, insomma. Quindi misure anche di emergenza e di intervento di sostegno, per cui ci sarà anche una risposta congiunta dell'Europa su come l'Europa ha messo a disposizione anche una decina di milioni subito per un approfondimento della ricerca. Quindi le risposte sanitarie l'Europa le sta dando, le risposte anche in prospettiva di tipo economico ancora non le abbiamo, e per questo che volevamo fare un'interrogazione io e qualche collega, per dire insomma, diteci, sicuramente ci stanno pensando, ma diteci anche lungo che strade andate, anche dal punto di vista economico, perché qui c'è un problema sanitario, di sicurezza dunque sanitaria, ma c'è anche un problema economico, e se salta un po' per aria la Cina non è che noi siamo il gigante fa sentire sugli altri, non siamo immuni, anche perché le nostre economie per fortuna sono molto interrelate, sono molto integrate, l'Italia e l'Europa sono grandi esportatori e quindi siamo molto interessati a quello che fa negli altri paesi. Poi ripeto, non è solo un problema di merci, di scambi commerciali, è proprio un problema di produzione che spesso è collegato. Aziende cinesi che poi sembrano in Italia o viceversa aziende italiane che sono già là a fare parte del loro lavoro.
Ahimè, se impatta a livello economico, ahimè, e impatta su un'economia che già è debole, che già dà segnali di crescita ridotta, e assolutamente può impattare. Di fatto ha già impattato, per esempio, sul turismo, che è uno dei settori più colpiti, perché sappiamo che ultimamente il turismo dalla Cina è verso la Cina, però ora parliamo dei danni all'economia europea. Il turismo dalla Cina è una delle voci consistente. Poi non dimentichiamoci che ci sono anche molti oggetti che vengono prodotti, che sono necessari alle nostre imprese per produrre e che vengono realizzati per l'appunto in Cina o in paesi confinanti con la Cina, per cui c'è anche quella, diciamo, c'è anche quel limite lì. Ora vedremo quali saranno gli effetti poi concreti sull'economia, però ahimè è evidente che un effetto di ulteriore rallentamento di un'economia che già non è florida lo avrà.
Certo, e si possono già prevedere delle conseguenze economiche più nel lungo termine?
Questa è una bella domanda alla quale mi permetto di dire che non so rispondere, nel senso che, se non sbaglio, con la SARS si ebbe un impatto economico di circa dello 0,3% di contrazione nel commercio globale. Sono dati che appunto davano l'impatto di quanto la SARS aveva influito sull'economia globale. Chiaramente ancora non sappiamo quali potranno essere gli impatti, sappiamo che il virus è nella sua fase apicale, quindi probabilmente adesso insomma anche i casi di contagio rallenteranno. Sappiamo che ci sono intere città, ahimè, in Cina che sono isolate dal mondo, per cui ecco, è difficile prevedere quale sarà l'impatto. Sappiamo che ci sarà un impatto, e ripeto, la cosa che noi oggi sappiamo è che abbiamo un'economia che è molto interconnessa, e lo è molto di più ora di quando c'è stato il virus della SARS. E quindi, se quelli sono stati gli effetti, già si può dire che sono stati effetti insomma importanti, pensiamo a quali potrebbero essere gli effetti oggi, che il mondo è ancora più interconnesso. Però ecco, io sono appunto per evitare facili allarmismi, sono anche per aspettare di capire quali saranno le stesse misure che metterà in campo l'economia italiana, e penso anche all'economia europea, agli altri paesi europei, e insomma cercheremo di capire quale impatto può avere nei prossimi mesi. Ma non mi risulta che ci siano, diciamo, misure di precauzione né da parte europea, chiaramente né da parte dell'Italia. Non è che noi abbiamo bloccato le importazioni di certi prodotti, però è evidente che, essendoci in Cina una situazione di contenimento della crisi, ci sono aree che oggi fanno fatica a produrre magari quegli elementi che sono necessari per l'industria europea, o quei componenti che sono necessari per l'industria europea. Anzi, premiamo anche solidarietà per quanto sta succedendo in Cina. So che in Italia sono stati mandati in Cina anche mascherine o prodotti medici per aiutare a contenere il virus, quindi c'è tutta la, diciamo, solidarietà e tutta la cooperazione e la collaborazione con quel paese. Però ecco, a oggi a me non risulta che ci siano proprio vere e proprie misure economiche. Aspettiamo di capire quali siano però le misure economiche del governo italiano per contenere i problemi di cui parlavo prima, e quindi per contenere anche la crisi del sistema produttivo italiano.
Eurofonica. L'unica cosa certa dell'emergenza mondiale che ci stiamo trovando ad affrontare è che ci conferma quanto siamo interconnessi e come sia quasi impossibile reagire da soli a questo tipo di sfide. Continueremo a cercare di capire che risvolti potrebbe avere sull'Unione Europea questa emergenza globale e che cosa potremmo fare come blocco politico. Meno virale di un'epidemia, ma altrettanto serio da considerare, è ciò che sta succedendo in Unione Europea con il bilancio. Stanno tutti discutendo su come e quanto spendere dal 2021 al 2027. Immaginate di dovervi mettere d'accordo con altre 26 persone sulle vostre spese congiunte nell'arco di 7 anni. Ovviamente è parecchio difficile. c'è chi ha più soldi, chi meno, chi preferisce comprare una macchina e chi vorrebbe pagarsi un master e chi non vuole scucire un euro per la vacanza che vorreste fare assieme. È complicato. Il Parlamento europeo ha chiesto che il bilancio sia ambizioso per affrontare le sfide che ci troviamo davanti, come la transizione ecologica, la digitalizzazione e non solo. Il Consiglio europeo ha fatto una proposta che però non sembra soddisfare il Parlamento. David Sassoli, il suo presidente, ha liquidato la proposta del Consiglio europeo perché non sufficiente e anzi molto lontana dalle reali necessità per finanziare adeguatamente i vecchi e i nuovi programmi dell'Unione europea. Che succede e che succederà? Perché siamo arrivati a questo punto? Per fare un po' più di luce sulla complicata questione del bilancio, ci affidiamo a Caterina Moser.
L'Unione Europea deve decidere quanto spendere dal 2021 al 2027. Durante un dibattito in plenaria con Commissione e Consiglio, il 12 febbraio il Parlamento Europeo ha chiesto di attuare un bilancio ambizioso. Il vertice europeo sul bilancio sarà domani, il 20 febbraio, ed è quindi necessario impostarlo nel modo migliore per riuscire a gestire, tra le altre cose, la transizione ecologica e la digitalizzazione, ma dare anche sostegno a piccole e medie imprese, agricoltori, città, studenti e ricercatori. In realtà non se ne sta parlando solo in questi ultimi giorni, è dalla primavera del 2018 che Parlamento e Consiglio stanno cercando il giusto compromesso. Ma prima di arrivare al presente, che cos'è il quadro finanziario pluriennale? È un bilancio a lungo termine che fissa i parametri per decidere quanti soldi l'Unione Europea può spendere dal 2021 al 2027. L'idea di base è quella di unire le risorse di vari paesi perché l'Europa possa diventare più forte e possa garantire il finanziamento di progetti per migliorare la vita di tutti i cittadini e le cittadine europee. Il bilancio deve avere due caratteristiche: prevedibilità e flessibilità. Prevedibilità perché i progetti potrebbero durare parecchi anni, pensiamo alle ricerche o ai progetti scientifici. Flessibilità perché il bilancio deve garantire un fondo di denaro da usare in circostanze non previste, come crisi o emergenze. Ad esempio, esiste il fondo di solidarietà da utilizzare per fornire assistenza finanziaria in caso di gravi catastrofi, come è successo dopo i terremoti del centro Italia. Ma, vi chiederete ora, chi ci mette i soldi? Beh, ci sono diverse fonti di entrata, come i contributi degli Stati membri, dazi di importazione su prodotti che arrivano da paesi non UE o le multe inflitte alle imprese che violano le regole di concorrenza del mercato europeo. Sommando tutto questo, l'Unione Europea dovrebbe arrivare ad un budget di 1.000 miliardi. E chi decide come spendere i soldi? Prima che il bilancio attuale scada, la Commissione Europea avanza una proposta, che diventa l'oggetto dei negoziati tra Parlamento e Consiglio. Il Consiglio deve garantire che tutti gli Stati membri prendano parte all'accordo e per approvarlo hanno bisogno di unanimità. Ma per confermare tale processo è necessario il consenso del Parlamento Europeo. E come si vorrebbe investire tutto questo denaro? Attualmente la politica comune dell'agricoltura e della pesca ricevono la maggior parte dei finanziamenti, seguiti dai programmi di coesione che hanno l'obiettivo di ridurre le disparità di sviluppo delle diverse regioni europee. Il Parlamento europeo ha chiesto un aumento di finanziamento per Horizon Europe, il programma di ricerca e innovazione scientifica, e per Erasmus Plus, per permettere sempre a più studenti, docenti e tirocinanti di poter viaggiare durante il loro percorso di studio o di lavoro. Un altro programma su cui il Parlamento europeo vuole puntare è Youth Employment Initiative, che ha l'obiettivo di garantire a tutti i giovani under 25 di ottenere offerte valide di occupazione, formazione permanente o tirocini entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio del periodo di disoccupazione. Infine, il bilancio a lungo termine finanzia anche progetti internazionali di aiuto umanitario e di sviluppo, nonché la costruzione di regole comuni per i diritti sociali, le politiche migratorie e la politica estera e di difesa. Da Trento, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. E voi, se poteste investire i soldi dell'UE, come li spendereste? Investireste nella formazione, nei programmi di cultura o nelle piccole imprese, nella sfida ambientale o nella difesa comune? Vi terremo di certo aggiornati su questa delicata materia. Sicuramente il dibattito sarà ancora lungo. Continueremo anche a tenervi aggiornati su tutto quello di cui abbiamo parlato in questa puntata e molto di più. Il filo conduttore, sempre, l'Unione Europea. Per essere aggiornati sulle nostre attività potete seguirci sui nostri social, Facebook ed Instagram e potete anche ascoltare e riascoltare i nostri podcast quotidiani su Spotify, iTunes, Google Play e sul sito ufficiale di Raduni. E se voleste entrare a far parte della redazione di Eurofonica, il bando è aperto fino al 29 febbraio alle 23:59. Non perdete l'occasione di venire a lavorare con noi. Trovate tutte le informazioni che vi servono sul sito raduni.org. Questo episodio di Eurofonica si conclude qui. Da Sonia Kurzel e da tutta la redazione di Eurofonica Italia è tutto. Alla prossima settimana!
Eurofonica!